al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
A tutti voi ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci alla puntata odierna di Al di là della notizia, che vogliamo dedicare a un progetto dal titolo Memorie in comune, storie di dipendenti comunali ebrei dalle leggi razziali alla Shoah. Un progetto che vogliamo presentarvi all'indomani della giornata della memoria, che ricorda, come ben sapete, l'apertura dei cancelli di Auschwitz il 27 gennaio del 1945 ricorda le vittime dell'Olocausto. Questo progetto, che riguarda la storia della città di Roma, dove si trova la comunità ebraica più antica d'Europa, è un progetto che è stato presentato recentemente al Museo Ebraico della Capitale, un progetto con il contributo di Roma Capitale e il patrocinio della provincia di Roma, che ha dato vita a un documentario che ricostruisce appunto 9 storie di dipendenti del comune di Roma ebrei che furono cacciati dal comune, che persero il loro lavoro in conseguenza delle leggi razziali nel 1938. A curare questo documentario, questo progetto, la scrittrice, giornalista, l'intellettuale ebrea Pupa Garriba, che in questo momento è al telefono con noi, che saluto e ringrazio. Buongiorno signora Garriba.
Buongiorno a lei, piacere di sentirla.
La ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Le chiedo di raccontarci subito come è nato il progetto Memorie in Comune.
È nato da una lapide molto generica che è stata affissa alcuni anni fa davanti al Campidoglio per ricordare appunto una sessantina di impiegati ebrei comunali cacciati via nel 1938 dalle leggi razziali. Questa lapide era molto generica e in realtà non portava né nomi né storie, e quindi è stato deciso quest'anno di trovare dei finanziamenti per questa ricerca, che si è rivelata molto difficile e molto complessa.
Come avete fatto a ricostruire queste 9 vicende partendo da dei semplici nomi? Non avevate né le date di nascita né altre indicazioni di queste 9 persone?
L'archivio storico del Comune di Roma mi ha dato un semplicissimo elenco, appunto senza date di nascita e senza cognomi dei genitori, e quindi io mi sono trovata di fronte a una situazione difficilissima, perché a Roma gli ebrei romani si chiamano tutti con lo stesso nome e con lo stesso cognome. Quindi con questo elenco in mano sono andata all'archivio storico della comunità ebraica di Roma e abbiamo confrontato, e mi sono trovata di fronte a 40 omonimie, 28 omonimie, 15 omonimie sullo stesso nome. E allora ho cominciato a attaccarmi al telefono, a fare delle telefonate, e tutti mi rispondevano che nessuno in famiglia aveva avuto impiegati comunali. Allora ho avuto l'idea di rivolgermi ai più anziani della comunità e ho cominciato da una signora ultra novantenne, che è stata una fonte meravigliosa di informazioni, perché mi ha detto subito: ma io sono la figlia del capo del cerimoniale del Comune di Roma, ed è stata la prima persona che ho intervistato, e attraverso lei ho trovato poi altre famiglie che avevano avuto appunto impiegati comunali tra di loro, e partendo appunto da questa specie di catena di solidarietà che si è creata nella comunità ebraica di Roma, io sono riuscita a trovare nello spazio di 3 mesi 9 storie.
Come ha realizzato le interviste che troviamo nel documentario? Con quale metodo?
Un metodo per me nuovo, perché io nei documentari precedenti ero abituata a stare dietro la macchina da presa, perché il focus doveva essere posto soltanto sul intervistato. Invece questa nuova tecnica, che secondo me è stata vincente, è stata quella di mettermi seduta accanto, sempre in campo, accanto al testimone. E mi sono accorta che si creava una corrente di simpatia e di fiducia tra loro e me, e quindi sono sicura che sono venute fuori dei dettagli molto personali, molto intimi, che probabilmente se fossi stata dietro la macchina da presa non avrei raccolto.
Lei aveva già esperienza di interviste di questo genere?
Io sono un'intervistatrice della Shoah Foundation di Steven Spielberg, e poi ho fatto molte battute di ricerche per il Comune di Roma e anche in passato per l'Istituto Ebraico Pitigliano, per l'anno dell'Associazione Nazionale Ex Deportati, ma questa volta devo dire che ho usato una tecnica diversa, e secondo me io mi do del tu con delle persone che vedevo in realtà per la prima volta quel giorno, che significava che si era creata tra di noi veramente un sentimento di fiducia che mi ha molto aiutato.
È
arriviamo al 16 ottobre del 1943.
Lui abitava in via Aldo Manuzio 42 e uscì molto presto perché c'era la distribuzione delle sigarette. Mentre stavo uscendo, entravano dei tedeschi con una lista in mano e hanno detto: Sermoneta o Baldo? E lui, con una gran presenza di spirito, ha detto: quarto piano, interno 12, è uscito. E quindi lui si è salvato. È venuto subito a telefonare a mia mamma e a noi, e il 16 ottobre era il compleanno di mia mamma. Quindi lui ha telefonato e ha detto: Gina, non ti telefono per gli auguri, ma fai subito mandare via i ragazzi perché stanno prendendo gli uomini. Si pensava a quello. Quindi lui contemporaneamente a noi poi ha telefonato a mio padre, il quale è venuto, ha preso i miei fratelli e li ha portati via. E io sono rimasta in casa con mia mamma.
E tua mamma, non hai detto come si chiamava?
Regina Ottolenghi. E il fratello di mia mamma, Ermanno Ottolenghi. Abbiamo chiuso tutto, come se non ci fosse nessuno. Poi abbiamo sentito i tedeschi per le scale, ma abbiamo sentito proprio i tedeschi cercare di sfondare la porta. Mia mamma ha detto: l'unica speranza è la finestra, che dava in un cortile interno, primo piano sopra un mezzanino, mio zio. E lui se l'è cavata bene, solamente rompendosi due dita ad un piede. Poi mamma si è calata, e mamma purtroppo invece ebbe tutto il piede stritolato. Io avevo 20 anni, sono montata in piedi sul davanzale, poi sono uscita come da una porta, quindi sono caduta insaccandomi completamente, per cui mi sono rotta due vertebre della colonna vertebrale, questa mano sinistra.
Scegliamo alcune di queste 9 storie che voi raccontate in Memorie in Comune. La storia di un impiegato comunale, un operaio dell'ATAG. Che cos'era l'ATAG?
L'ATAG era l'azienda dei tranviari e dei filobus. Questo operaio era una persona molto, molto semplice, di grandissime capacità manuali, che aveva sposato una giovane ragazza, anche lei del ghetto, avevano 3 bambini, vivevano in coabitazione in una famiglia poco lontano dal ghetto, e che vengono avvisati appunto nel 16 ottobre di fuggire perché i tedeschi erano in giro. Prima si pensa di salvare soltanto lui, l'impiegato comunale, perché si pensava prendessero gli uomini, poi si scopre invece con l'aiuto dei vicini che prendevano anche le donne e i bambini. A quel punto prende in mano la situazione la moglie di Settimio Menasci, l'impiegato comunale, salva il marito che si nasconde in portineria. Lei manda subito da una vicina i 3 bambini, la madre e la sorella, e questa donna molto bella, molto giovane, molto decisa, lascia la porta di casa spalancata, e quando entrano 5 SS con l'elenco in mano della famiglia, lei si dimostra molto seccata e dice: ma come vi permettete di entrare nelle case delle persone senza essere invitate, senza avvisare in anticipo? Poi dice: no, qua assolutamente non c'è nessuno, questo anzi è uno di quelli che lavora per i tedeschi come autista, no, in casa non c'è, io ebrea, ma non ci penso neanche, e l'imbambola praticamente con le sue chiacchiere, con i suoi discorsi, con i suoi bei modi di bella ragazza romana. Insomma, alla fine le 5 SS si convincono che lei ha ragione e lei li accompagna alla porta, sempre molto gentilmente, sempre sorridendo, e loro scendono questi 12 gradini che portavano giù nel pianerottolo successivo, girandosi, mandandoli dei baci, salutandolo con la mano. Questa donna straordinaria poi ha vissuto anche altre vicende insieme al marito, insieme alla famiglia. Ma dopo la guerra, una decina di anni fa, è stata, per il suo atto di coraggio, è stata insignita della Commenda della Repubblica.
La vicenda di Settimio Menasci, di sua moglie e della sua famiglia, chi gliel'ha raccontata?
Me l'ha raccontata la figlia Rina, che è una straordinaria affabulatrice, che mi ha raccontato questa storia con 1000 straordinari dettagli in un magnifico giudaico romanesco.
Mio padre si chiamava Settimio Menasci, era nato a Roma il 30 gennaio del 1910. Mio padre era un uomo alto, molto magro, elegantissimo. Erano 4 sorelle e l'unico maschio era papà. Mio padre aveva una grande passione per i motori, era poi bravissimo con le mani. Sapeva fare tutti i mestieri. Lui aveva fatto la domanda all'ADAG, insomma all'azienda tranviaria, e non gli rispondevano, non rispondevano mai. E prese la tessera del fascio, rifece la domanda, mise il numero del fascio e naturalmente fu assunto. Mio padre si era innamorato di mamma. diceva sempre che aveva trovato in lui la persona che andava bene. Prendono casa in via Monte della Farina, in coabitazione con un'altra famiglia. Immediatamente dopo trova una lettera dell'ADAG, che per effetto delle leggi razziali veniva mandato via. E papà andò a lavorare dalla famiglia Terni, Filippo Terni. Nasce il primo figlio nel 1939, nel 1940 razionano la benzina, pertanto Terni, Almaggià devono mandare via dal lavoro a papà, e papà si inventa un altro mestiere. Comprava le macchine in disuso, le aggiustava e le faceva camminare. Se non potevano camminare, le rompeva, metteva da una parte il ferro, da una parte il rame, da una parte il pezzo.
Nel 41
nascono due gemelle di 7 mesi.
I nomi?
Elda e Serena, il 7 ottobre del 1941.
Ci avviciniamo al 16 ottobre.
Il 16 ottobre il signor Silvio entra dentro casa verso le 6, usciva presto per andare, bussa alla porta dei miei genitori e gli dice che ci stanno i tedeschi in giro. Al sesto piano c'era un buco in questa soffitta. Quando c'erano le ridate, scendeva una pioggia, gli uomini, i ragazzi. Il 16 ottobre, allora mamma, la prima cosa che fa, cerca di dire a papà di salvarsi. Nel mentre entra un'altra signora e allora dice: ai sorella, che ho visto, certo, stanno a portare via tutti. Allora mia madre prende in mano la situazione. Papà, che si era messo sotto alla guardiola, una vicina di casa, prende noi ragazzi.
Voi tre?
Noi tre ragazzi, nonna e zia Luciana. Qui ci rimango io, perché la padrona di casa era malata di cuore. E mamma c'ha paura. Se l'avessero un po' costretta, avrebbe potuto denunciare. Mamma lascia aperta la porta di casa. Ho messo sopra una pentola vuota, senza manco l'acqua, e faceva finta di ravvivare il fuoco. Entrano dentro casa, tutti insieme, 5 tedeschi. Questi qua gli danno in mano il foglietto. E mamma lì per lì te imbastisce una bella storia. Questo qui non c'è. Lavora con auto, camerata, amico. Ma voi dovete andare, prego, prego. Cominciano a scendere, non finivano mai. Quei 12 scalini erano diventati 120, non finivano mai.
È andata.
Con la signora Pupa Garriba continuiamo a raccontare le storie raccontate nel documentario Memorie in Comune, storie di dipendenti comunali ebrei, dalle leggi razziali alla Shoah. Ora una vicenda drammatica che riguarda due fratelli Pergola, Bixio e Aldo Pergola. Una vicenda, al contrario di quella che abbiamo raccontato prima, di Settimio Menasci, che termina purtroppo, come moltissime vicende di ebrei romani, con la deportazione del 16 ottobre del 43 e poi con la morte nei lager. Non è vero?
È vero, sì, e queste due storie mi sono state raccontate dal figlio di Bixio Pergola, e questi due impiegati comunali avevano invece un incarico molto importante nel comune. Bixio era segretario generale e Aldo era ingegnere capo. Vivevano sempre a Roma, tutte e due avevano moglie e figli, e Bixio nel 42 aveva, naturalmente, appena perso il lavoro dal comune di Roma, si era arrangiato con lavori in nero, faceva il contabile presso delle ditte, e naturalmente una cosa che mi pare molto importante da raccontare è che di queste storie legate tra il 38 e il 43 io ho avuto molte difficoltà a raccogliere dei dettagli, perché i protagonisti di queste vicende, che sono morti tutti da tempo, in famiglia non avevano parlato della perdita del lavoro, non avevano parlato molto perché erano umiliati dal fatto di essere stati estromessi da una società che pensavano fosse la loro, e poi soprattutto perché appunto lo status sociale era diminuito e il fatto di avere un padre disoccupato poteva pesare sulla vita dei figli, quindi se ne è parlato poco. Bene, Bix Bixio, lavorava come contabile, e nel 42, fine 42, manda i due figli bambini, li manda dalla suocera in Piemonte, pensando di salvarli da eventuali bombardamenti a Roma. Dopo l'8 settembre i coniugi di Bixio Pergola e sua moglie trovano una camera in affitto non lontano da casa loro, dove vanno a dormire la sera, e purtroppo la sera del 15 ottobre sembra che la moglie abbia chiesto di andare a dormire a casa perché si stava più comodi, e quindi il 16 ottobre sono stati catturati in casa loro, e di loro si sa pochissimo. C'è una lettera, ho trovato nella casa del figlio di Bixio, di un prete che si era detto disponibile ad andare a prendere delle informazioni, che racconta appunto che il portiere gli aveva raccontato che era arrivato un SS che era entrato in casa, che aveva visto i coniugi uscire con una valigetta, lui aveva cercato di avvicinarsi a loro, l'SS gli aveva puntato la pistola e da quel momento non si era più saputo niente. La storia di Aldo, il fratello di Bixio, è una storia più o meno simile. Loro abitavano in via del Lavatore e non avevano trovato rifugio da nessuna parte perché vivevano con il papà della moglie di Aldo Pergola, che era molto depresso e che non voleva lasciare la casa, e quindi si sono fatti prendere lui, la moglie è una bellissima bambina di 12 anni, bellissima, con gli occhi vivaci, molto intelligente, tutti se la ricordano come una bambina speciale. Sono stati portati tutti ad Auschwitz e a questo punto la loro sorte è stata segnata.
Loro avevano preso una camera in via di Porta Maggiore 23 allo scopo di nascondersi. Praticamente credo che mia madre abbia voluto tornare a casa, perché dice a casa si sta meglio. Probabilmente anche lì ci sarà stato il fatto del loro, che si dice che i tedeschi sono gente seria, non lo so. Di un prete del Vaticano dice che la casa era ancora sbarrata, ha parlato col portiere che gli ha raccontato che è andato su un ufficiale tedesco da solo. Al portiere, che voleva avvicinarsi ai coniugi per mostrarla, fu mostrata l'arma spiadata. Da allora non si sa più nulla. Firmato sacerdote Pietro Galavotti.
Signora Garriba, dalle vicende che ci ha raccontato mi sembra che si tratti di storie in qualche modo esemplari, che ci raccontano quella che è stata la vicenda di migliaia di ebrei.
È assolutamente così, è una cosa che mi ha molto colpito, perché in realtà in tutte queste storie ho trovato la ricerca comune di lavoro in nero per sopravvivere, il fatto che i giovani ebrei hanno comunque voluto continuare a studiare e quindi la creazione delle scuole ebraiche che prima non esistevano, e poi i documenti falsi per cercare appunto di sopravvivere alle spiate dei collaborazionisti, che per soldi, tanti soldi, venivano dati a chi denunciava un ebreo. La straordinaria volontà delle domestiche di aiutare i loro padroni ebrei, insomma ci sono degli atti di eroismo che sono veramente meravigliosi, poi le fughe, le aperture dei conventi, le deportazioni, e poi in una di queste storie c'è anche la conversione forzata di un bambino da parte di persone che lo accudivano, che pensavano in qualche modo di poterlo salvare, anche se sappiamo benissimo che anche gli ebrei convertiti poi hanno fatto la stessa sorte dei loro religionari.
Da quando ha realizzato questo documentario, immagino l'ha già mostrato a diverse persone, si è fatta un'idea di quali sono i frutti di questa ricerca?
Ma io credo che la cosa più importante che io cerco di trasmettere è quella nei miei giovani ascoltatori di essere curiosi, di tornare a casa e di cominciare a chiedere ai loro genitori, ai loro nonni, qual è la storia di famiglia. Perché io credo che l'Italia sia un paese straordinario, con delle vicende straordinarie che si stanno perdendo in questa omologazione generale. Quindi io chiedo di informarsi di qual era la vita della loro famiglia, se c'erano degli artigiani, se c'erano dei contadini, se c'erano degli operai, se c'erano degli intellettuali, riuscire a ricostruire con l'aiuto di tutti un'Italia che sta scomparendo e che noi invece dovremmo mantenere nel nostro ricordo.
Proprio ieri, in occasione del giorno della memoria, della giornata della memoria, sui giornali giornali qualcuno ha parlato di un problema legato alla ripetizione di questo anniversario, il rischio di una banalizzazione, di uno svuotamento di significato. Sicuramente questo tipo di lavoro che lei ha realizzato insieme ad altre persone impedisce questo tipo di deriva, però qual è la sua opinione su questo dibattito?
Io credo che la giornata della memoria possa avere un valore se la si presenta appunto in queste forme di ricerca che possono coinvolgere non soltanto gli ebrei ma tutta la cittadinanza italiana. Io credo che la giornata della memoria sia negativa se viene soltanto fatta in maniera formale. Io ieri l'ho presentata a Cagliari, prima la mattina e poi il pomeriggio, la mattina in un istituto professionale, il pomeriggio all'università, di fronte veramente a centinaia e centinaia di persone. Io sono convinta che quando sono tornati a casa tutti loro si sono messi alla ricerca delle storie familiari. E allora a questo punto io credo che la giornata della memoria ha un valore non soltanto per il ricordo degli ebrei ma un valore universale.
Io la ringrazio molto, ricordo il progetto che ha curato, il documentario Memoria in Comune, storie di dipendenti comunali ebrei, ovviamente del Comune di Roma, dalle leggi razziali alla Shoah. Grazie davvero per essere stata con noi, signora Garriba.
Grazie a lei, buongiorno.
Ed è tutto per questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande al microfono, da Mario Scattone in console e da Patrizio Ciprari in regia, ancora buon proseguimento di ascolto.